Che cosa definisce una brava bambina e cosa un bravo bambino? Cosa cambia se un bambino desidera una Barbie o una bambina preferisce giocare con Spider-Man? Razionalmente e ragionevolmente non dovrebbero esserci differenze, ma sappiamo che la realtà è molto diversa. Intorno a noi, ogni giorno, gli stereotipi di genere condizionano le nostre scelte e ci rendono meno liberi. Liberi di essere noi stessi. Ma le cose possono cambiare e in parte sta già succedendo quando le nostre parole e i nostri comportamenti smetteranno di alimentare queste gabbie. A Contemporanea parliamo di colori, libertà e bambini con Matteo Bussola, scrittore e disegnatore e autore di un libro appena uscito per la casa editrice Salani, Viola e il Blu. Grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Allora, senza rovinare la lettura a nessuno, possiamo dire che Viola, la protagonista del libro, è una bambina che ama il colore blu perché è il colore del mare e degli occhi della sua mamma. Ha uno zaino azzurro e il cappottino celeste. Scrive sempre i colori con la maiuscola perché per lei sono come persone, quindi unici, però le dicono che dovrebbe preferire il rosa perché è un colore più da femmina. Non è molto convinta di questa cosa e decide quindi di andarne a parlare con il papà pittore. Passano un bel pomeriggio insieme a riflettere su questi argomenti. Allora, la prima domanda che vorrei fare è se Viola è una bambina fortunata, nel senso che è fortunata perché si fa delle domande e non ha la presunzione, diciamo, già di conoscere le risposte, ma poi perché ha un papà con il quale può parlare di questi argomenti. Ne esistono tante di bambine così.
La realtà è che tutte le bambine sono viole, ma anche tutti i bambini. In realtà i bambini si fanno sempre un sacco di domande e in realtà nascono che sono assolutamente neutrali rispetto a questo discorso degli stereotipi di genere. E, insomma, non credo che sia una novità se ricordiamo che gli stereotipi di genere, per l'appunto, sono un costrutto culturale. Quindi i bambini non vengono al mondo con la distinzione tra maschile e femminile, tra cose da maschio e cose da femmine, ma sono cose che apprendono attraverso la nostra educazione. Allora, nel caso specifico del libro, come ben dicevi, io ho, come dire, sono partito da questo innesco cromatico in realtà per attraversare tutta una serie di stereotipi di genere che riguardano sia il mondo delle bambine e dei bambini, ma che innervano anche quello degli adulti. Viola perché chiede ragione a suo papà di questo discorso dei colori? Perché in realtà rivendica il diritto a voler essere se stessa e ai propri gusti, e attraverso questo dialogo con suo padre in un primo momento scopre una cosa incredibile che, vi confesso, io stesso ho scoperto poco fa e che è stato uno dei motori principali che mi ha spinto a scrivere il libro, cioè che fino a non troppi anni fa, diciamo, non parlo di secoli di tantissimi, ma diciamo fino agli anni 40 via del secolo scorso, in realtà era esattamente il contrario. Cioè il rosa era considerato il colore dei maschi e il blu era considerato il colore delle femmine. E basti pensare, che sono due esempi che il padre di Viola riporta alla sua bambina nel libro, per esempio, se prendiamo degli esempi della storia della pittura, il velo mariano, il velo di Maria, la Madonna, la donna e madre per eccellenza, in quasi tutti i quadri dei pittori occidentali viene rappresentato blu, perché una volta era il colore delle donne. E se vogliamo un esempio, diciamo, altrettanto alto, possiamo notare che, per esempio, negli affreschi della Cappella Sistina, il Dio rappresentato da Michelangelo viene rappresentato vestito di una veste rosa, per esempio nella creazione di Adamo. E quindi in realtà la cosa, che cos'è il punto? Che tutte queste certezze che noi oggi consideriamo incrollabili e quasi naturali, in realtà hanno vita relativamente recente, il che significa che tutto in realtà è in continuo cambiamento. Da questa, diciamo, appunto, innesco cromatico, io ho fatto in modo che Viola affrontasse con suo padre tutta una serie di altri stereotipi, ne cito solo alcuni rapidamente. Per esempio, perché un padre che è particolarmente presente nella vita della propria famiglia e dei propri figli deve essere chiamato mammo? Con questo pregiudizio disgustoso, direi, no? Quest'idea che ci sia questa specie di zona di affettività, di presenza, di amorevolezza e di cura che siamo abituati ad attribuire in automatico alle sole donne o prevalentemente alle mamme. E nel momento in cui tu, uomo, provi ad avvicinarti a questo territorio, pare che l'unica maniera che siamo in grado di mettere in campo come società per permettere a quest'uomo di farlo sia quello di far diventare una donna anche lui. No, un mammo, per l'appunto. Questo pregiudizio, peraltro, è esattamente lo speculare del proverbiale donna con le palle, che diciamo senza troppo pensarci ad una donna che è particolarmente sicura, determinata, forte, decisa sul lavoro. Oppure un altro stereotipo ancora: Io non capisco, è una cosa che mi manda veramente ai matti, perché educhiamo i nostri bambini maschi a proteggersi dalla fragilità. Ogni volta che diciamo loro, per esempio, di non piangere perché devi fare l'ometto. Ecco, il libro tratta questi temi e si rivolgono in realtà a tutte le età.
Non solo ai bambini, ma anche ai genitori a questo punto, perché da come hai detto hanno una responsabilità molto grande. Io dicevo che all'inizio un po' le cose sono cambiate, nel senso che i padri di oggi sono molto diversi da quelli che oggi sono i nonni dei nostri figli, anche se persistono delle disuguaglianze tra uomini e donne notevoli, ce lo dicono tutti i giorni i dati e le statistiche. Però è anche il tempo in cui i papà pretendono di superare appunto questo concetto di mamma che tu conosci bene, perché ne sei rimasto vittima in qualche modo, e non si nascondono. Ecco il tuo libro, però penso anche gli ultimi giorni al video che ha fatto Fedez, per esempio, no? Su questi argomenti. Ecco, sta cambiando qualche cosa? Stiamo maturando?
Allora, sta cambiando qualcosa, siamo in cammino, ci sono un sacco di padri che io vedo quando accompagno le mie figlie a scuola, che sono più presenti, vabbè adesso no perché sono stati in data fino a ieri, ma insomma fra un po' riprenderanno, e vedo un sacco di padri che si prendono il tempo per stare con i loro figli, ci sono molti più padri del parco giochi, si affacciano perfino dei padri ai colloqui con i genitori, ai colloqui con gli insegnanti, oppure quando accompagni dei figli in piscina o a pallavolo. Cioè effettivamente io credo che i padri di oggi si siano resi conto che sono stati estromessi per anni da quella zona di cui parlavamo prima, estromessi o come dire, o si sono estromessi
da
soli.
O autoestromessi, esatto.
Ecco, autoestromessi, quindi si rendono conto che insomma c'è qualcosa a cui vogliono partecipare, sulla quale vogliono essere maggiormente presenti, che è una cosa utile per tutti, perché un padre più presente libera tempo per le madri, quindi anche tutte quelle discriminazioni, per esempio sul lavoro, cui accennavi prima fra le righe, dovute al fatto che le donne di solito hanno molto meno tempo per gli uomini, basterebbe pensare all'esempio di quello che è accaduto durante lo scorso lockdown o durante tutte queste, no? In cui, voglio dire, non è un segreto per nessuno che quando si tratta di decidere quale dei due genitori debba stare a casa con i figli in dad, insomma, nel 90% dei casi
automaticamente
si tratta della madre.
Certo, la scelta va lì.
Ecco. Quindi, come dire, sicuramente le cose stanno cambiando. Io ti dico, quando ho visto quel video di Fedez l'altro giorno in cui diceva, appunto, rivendicava il diritto per suo figlio di essere come vuole, di vestirsi di rosa, di giocare con le bambole, che è un'altra cosa che di cui se vuoi parliamo, io l'avrei abbracciato. Davvero, ma forte anche, no? Soprattutto appunto il tema di giocare con le bambole, faccio un accenno rapidissimo, sì. È molto collegato al discorso della paternità, cioè a me capita frequente, ahimè, lo devo dire, di vedere magari al parco giochi dei bambini che giocano con le bambole che vengono guardati in maniera un po', come dire, quasi scherniti, no? da dei nonni o da degli adulti, come se ci fosse qualcosa di strano nel fatto che giochino con le bambole. E voglio dire, un bambino non ha forse nel suo futuro, nel suo destino, naturalmente se vorrà o se potrà, quello di diventare padre.
Certo, la libertà anche in questo caso.
Un padre non ha forse il compito, il dovere, il piacere di occuparsi dei propri figli. E quindi cosa c'è di strano se un bambino maschio gioca con le bambole? Questa stranezza sta solo, temo, nella testa di alcuni.
Ma siamo un po' maschilisti tutti noi, questa è la verità. Anche le donne sono un po' maschiliste sotto sotto.
Questo è un tema purtroppo molto scivoloso, nel senso che la realtà è che noi viviamo tutti in una società profondamente patriarcale e maschilista. E come dire, a volte, ahimè, sono patriarcali e maschiliste involontariamente anche alcune donne, ma per un semplice fatto che tutti siamo cresciuti, immersi dentro a questo genere di cultura, fino ad arrivare a considerarla lo stato naturale delle cose. E la realtà invece, per fortuna, è che noi abbiamo smesso di appartenere alla natura, direi così, da quando siamo scesi dall'albero, no? E la nostra natura in quel momento è diventata la cultura, e la cultura, per fortuna, la decidiamo noi. Quindi sarebbe il caso di, come dire, cominciare ad agire prima, anticipando questo, ahimè, ritorno ad un clima oscurantista di cui a volte, io devo dire, percepisco qualche preoccupante segnale.
Ci credo. Ma forse in questo caso allora la pandemia, che ha in qualche modo accelerato alcuni processi, proprio per quello che dicevamo prima, perché ci ha cambiato un po' anche i tempi, può essere che in qualche modo porti dei cambiamenti positivi anche sotto questo aspetto, diciamo, di rivedere un po' i ruoli socialmente imposti. Io sono un ottimista di natura, non so tu.
Ma guarda, lo sono anch'io, e posso dirti che avendo l'opportunità e il piacere di parlare spesso con molti padri, non solo i padri che frequento, ma i padri che magari mi capita anche di intervistare alla radio o in altre situazioni, ti posso dire che molti hanno testimoniato una cosa che in realtà è un'evidenza, ma ci si pensa poco, cioè che questa pandemia ha consentito a molti padri di passare molto più tempo con i loro figli e con le loro figlie, per ovvi motivi, e molti padri hanno vissuto questo tempo come un tempo ritrovato, e finalmente si sono resi conto anche di quello che si sono persi o che si stavano perdendo, e credo che questa cosa alla lunga potrà riverberare in maniera davvero, come dire, forse in maniera inedita, in maniera positiva sul reale. Credo che per molti padri questa cosa sia stata vissuta davvero quasi come una forma di opportunità.
Un regalo, ecco, speriamo che se lo ricordi. Un'ultima domanda la volevo fare da mamma, perché io ho un bambino maschio e una bambina femmina, quindi io sento la responsabilità di crescerli, diciamo, allo stesso modo, ovviamente rispettando le loro differenze di carattere, di attitudine, eccetera.
Certo.
Però nonostante queste precauzioni, mio figlio di 6 anni mi dice che certi colori sono da maschio e certi giochi lui non li vuole fare perché sono da femmina, e a me mi cadono un po' le braccia a terra. Allora, oltre a leggergli il tuo libro, che cosa mi consiglia di dirgli?
Ma guarda, questa è una risposta molto difficile, nel senso che in realtà io credo che la cosa migliore per diciamo, trasmettere messaggi positivi ai bambini e alle bambine in generale sia quella di educarli con l'esempio. Una cosa che, per esempio, appunto in questo senso, io, ma naturalmente la mia esperienza vale uno come quella di tutti, la porto solo come testimonianza, quello che per esempio noi facciamo all'interno della nostra famiglia, scardiniamo spesso proprio all'interno della famiglia gli stereotipi non solo di genere ma anche di ruolo. Quindi, per esempio, da noi cucina solo il papà, perché io ho una passione per la cucina, la mia compagna molto meno, e ce la siamo risolta così. E quindi le mie bambine trovano del tutto naturale chiedere al papà che cosa ci sia per pranzo o che cosa ci sia per cena. E allo stesso modo trovano del tutto naturale chiedere alla mamma se hanno bisogno di avvitare un nuovo lampadario sul muro o se hanno bisogno di una nuova mensola sul muro della loro cameretta, perché la mamma ha abilità manuali di bricolage superiori a quelle del papà. Lo trovo una maniera sana e divertente per comunicare un messaggio molto semplice, cioè che all'interno di una famiglia, la famiglia non è altro che un luogo nel quale vengono espressi dei bisogni. L'importante è che a questi bisogni venga offerta una risposta, possibilmente con amore, ma da quale parte arrivi questa risposta non ha alcuna importanza, basta che arrivi. E quindi se si riesce a far passare questo messaggio, cioè che non esistono cose da papà e cose solo da mamma, probabilmente riusciremo a incidere un pochino anche su quel discorso delle cose da maschio e delle cose da femmina.
Vabbè, quindi è l'esempio, diciamo, che fa giustamente, che fa l'insegnamento. Meglio dell'esempio non c'è niente.
No, insomma... Credo che sia sempre, come dire, la tattica migliore.
Certo. Allora, ringrazio Matteo Bussola per aver parlato con noi di questi temi così importanti. Ricordo il suo libro, Viola e il Blu, edito da Salami. Grazie mille.
Grazie a voi.
Vi ricordo che se volete potete risentire questa trasmissione su www.immagina.eu o sulle maggiori piattaforme di podcast. Un saluto da Agnese Rapicetta.